in Cristo, cosa abbiamo ricevuto in Cristo e cosa possiamo fare in Lui. Quindi parliamo di argomenti che secondo la mia personale opinione, sono le fondamenta della nostra fede e quindi del nostro vivere. Quindi non stiamo parlando di religione, è qualcosa che riguarda chiaramente la nostra vita di tutti i giorni, che non è l'andare in comunità o frequentare qualche chiesa o far parte di qualunque cosa, è la realizzazione di una vita basata sul regno di Dio e quindi sull'amore di Dio e sul servizio ad altri. Sta riscuotendo abbastanza applauso questa scuola. Voglio ringraziare tutti coloro che ci mandano tanti messaggi, che sono così, che ci incoraggiano così tanto ad andare avanti, e voglio ringraziare per tutti coloro che stanno sostenendo questa scuola e questo impegno con i messaggi, con le offerte, in maniera particolare con le preghiere, con l'intercessione. Grazie del vostro amore, grazie del vostro interessamento, grazie per come ci sostenete, per darci la forza, incoraggiarci sicuramente ad andare avanti nonostante le difficoltà, nonostante le problematiche che tutti quanti abbiamo, che si trovano ogni giorno sul nostro cammino. Però con Lui ce la possiamo fare. Ma è anche bello poter avere accanto a noi persone meravigliose come voi che ci sostengono, e anche persone che magari ci sostengono al contrario, cioè che magari ci mandano messaggi minatori, che ci mandano tante critiche. Amiamo pure voi, naturalmente, e vi ringraziamo, anche perché certe critiche molto spesso ci fanno riflettere, ci fanno mettere in discussione sicuramente su tante cose. Alcune cose ci danno sicuramente la conferma nell'andare avanti su quello che stiamo portando avanti. Alcune cose chiaramente ci portano a pensare, a riflettere, a come poter essere più efficaci, come essere più, per come arrivare in maniera ancora più oculata, più precisa al cuore e alla mente delle persone. Per questo vogliamo veramente ringraziare tutti quanti e vi incoraggiamo sempre più a scrivere, a scrivere, a scrivere. E la nostra ottava lezione, continuiamo a parlare sempre sull'argomento della nostra identità. Nelle ultime due lezioni abbiamo trattato l'argomento in maniera particolare per quanto riguarda proprio la giustizia, il fatto che siamo diventati la giustizia di Dio, e che cosa significa essere diventati giusti o essere giusti, cos'è che ha sconvolto letteralmente il genere umano attraverso l'opera redentrice di Gesù. Abbiamo parlato di cosa significa letteralmente la parola, non solo la parola, ma il concetto di redenzione, che ritorneremo. Del quale ritorneremo a parlare questa sera e continuiamo. Sono argomenti bellissimi. Io personalmente ci passerei, come ci sto passando la vita, anni e anni e anni a studiare. C'è tanto da imparare. Ho chiesto proprio pregando, abbiamo chiesto mentre stavamo pregando per questa lezione, proprio di parlare ai nostri cuori. Mentre insegno, ho chiesto allo Spirito Santo di parlare alla mia vita, perché personalmente ho tanto bisogno, riconosco di avere tanto bisogno che Lui mi parli, che continui a portare in profondità e quindi a portarci in profondità tutti quanti, il più possibile per comprendere, avere la capacità di saper guardare a quello che abbiamo creduto, a quello che abbiamo insegnato in questi anni e come ho fatto personalmente negli ultimi 2 o 3 anni in maniera particolare, andare a rivedere, andare a riformulare certi pensieri. E riconosce che alcuni erano letteralmente una forzatura tremenda, un paradosso di schizofrenia assoluto. Purtroppo questo a volte è quello che viene insegnato, perché certi insegnamenti, molti degli insegnamenti sono frutto semplicemente di tradizioni, cioè si è sempre insegnato in questa maniera e non si ha quasi la voglia di andare a mettere in discussione perché molto spesso si ha la paura di scoprire, di riconoscere che quello che si è creduto fino a quel momento magari era falso, era forzato, era magari manipolato. Allora, che Dio ci dia realmente la sapienza, la saggezza di poter andare a rivedere certe cose, anche quelle fondamentali. È meglio affrontare la paura di aver creduto in cose sbagliate, che continuare a vivere su una falsa sicurezza, sapendo che magari certe cose non hanno niente a che fare con il Vangelo, niente a che fare con Dio, niente a che fare con Gesù, niente a che fare con l'amore di Dio. Allora che Dio ci dia realmente sempre di ogni giorno, giornalmente la grazia di andare in profondità, andare a scoprire sempre di più cose che riguardano lui, la sua natura. È chiaro che non basterà una vita per studiare su certi argomenti, perché non puoi studiare Dio, non puoi chiudere Dio dentro uno studio, dentro una scuola, perché se così fosse, Dio sarebbe molto più piccolo di noi, e quindi noi non possiamo chiudere certi argomenti dentro alcuni studi. Semplicemente andiamo a scavare, semplicemente andiamo a scoprire per quello che ci è dato di fare, per quello che ci è dato di sapere. Paolo dice una cosa importante in Prima Corinzi 13: in parte conosciamo e in parte profetizziamo, in parte insegniamo, in parte parliamo. Un giorno sapremo tutto pienamente, ma fino a quando non arriverà quel giorno, chiaramente cerchiamo di studiare e di scoprire sempre di più. E lo Spirito Santo ci aiuta, perché lo Spirito Santo ci insegna ad avere un cuore aperto e libero, e avere l'umiltà anche di saper mettere in discussione certe cose, e la capacità di poter andare a scoprire determinate altre cose che possono arricchire la nostra vita. Certo, non sempre è facile, certe cose. Non vi nascondo che in certi momenti io ho pensato di essere totalmente fuori da Dio, in alcuni momenti ho pensato di essere totalmente sviato, come alcuni scrivono, chiaramente di avere rasentato l'eresia, come parecchi scrivono. E onestamente ritengo che sia giusto così, nel senso che credo che per andare a conoscere realmente Dio per come è, devi rinnegare quel Dio che ti è stato insegnato, o diventare, come qualcuno dice, diventare ateo all'iddio della religione, quindi rinnegare certe cose totalmente per poter andare a ricostruire nuovamente. Il nostro problema è che molto spesso costruiamo su vecchie macerie, e quindi con Dio non bisogna fare così, bisogna avere il coraggio di radere al suolo determinate cose per poter poi andare a costruire quello che lui vuole, avendo sempre l'umiltà e mantenendo sempre l'umiltà di considerarsi piccoli, e avere la necessità di studiare, di continuare a prepararsi. Io ho degli amici meravigliosi che sono nel ministero, che hanno deciso di non insegnare più per un certo tempo, di non apparire più per un certo tempo, perché non volevano più andare ad insegnare cose delle quali non erano più convinte. Io apprezzo molto certe scelte, apprezzo molto realmente certe posizioni, perché sono degne di onore e parlano di una grandezza di animo estrema. Continuiamo con questo nostro studio, riprendendo sempre i versetti basilari da quali noi siamo partiti, le parole di Paolo dalla lettera agli Efesini, quando scrive al capitolo 1, il versetto 17: io prego affinché l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente, inondi di luce gli occhi del vostro intendimento, del vostro cuore, affinché sappiate, non affinché riceviate, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, della sua chiamata, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, eccetera, eccetera. Quello di cui stiamo parlando in questa scuola è appunto i tre punti fondamentali di cui Paolo parla, e che secondo il mio parere lui getta le basi della fede. Quindi chi siamo in Cristo, cosa abbiamo ricevuto in Cristo, cosa possiamo fare in Cristo, quindi la nostra identità, la nostra eredità, la nostra autorità. Se tu sai chi sei in Cristo, tu tu comprenderai anche ciò che hai ricevuto e quindi ciò che puoi fare, ma tutto parte dall'identità. Stiamo alla nostra ottava lezione, stiamo dedicando parecchio spazio a questo argomento ed è un argomento che merita sempre, sempre di essere trattato perché giornalmente siamo esposti continuamente a bugie, a pensieri, a ideologie, a filosofie che minano la nostra identità e minano il nostro rapporto con Dio continuamente e costantemente, ma quando noi ci rafforziamo in questo principio fondamentale, che non è un versetto, che non è un capitolo della Bibbia, è un principio fondamentale che riguarda la nostra identità in Cristo, chi siamo in Cristo. Quando abbiamo forte la nostra identità in Cristo, allora sappiamo anche quello che abbiamo ricevuto e quindi po come poter trattare la nostra identità, che sarà argomento delle prossime lezioni naturalmente. E quindi se io so di essere figlio, io so di aver ricevuto una serie di benedizioni, una serie di ricchezze, di glorie, come dice Paolo, e quindi se so di essere figlio e di essere anche erede di Dio e coerede con Cristo, quindi scusate, allo stesso livello di Cristo, so che posso fare realmente cose straordinarie, posso agire e vivere nel soprannaturale così come Cristo ha vissuto nel soprannaturale e come lui stesso ha detto, chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e anzi ne farà di maggiori. Quindi sarà l'argomento delle prossime lezioni e quindi spero tanto che possiate rimanere con noi in sintonia e godere di queste meraviglie, di queste ricchezze che realmente non hanno prezzo. Di cosa parliamo in questa lezione? Continuiamo a parlare della giustizia, continuiamo a parlare di cosa significa essere giusti. E voglio riprendere un attimo Colossesi, capitolo 1, versetti che abbiamo letto e riletto, che sono state fonte di ispirazione e di edificazione in questi ultimi 2 mesi. Colossesi capitolo 1, dal versetto 12 al versetto 14, Paolo dice una cosa, scrive delle cose straordinarie, dice rendendo grazie a Dio che ci ha fatti, grazie a Dio e Padre, che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Una delle cose fondamentali che Paolo dice, noi siamo stati fatti degni, noi siamo degni, noi siamo santi, smettila di dire che non sei degno, smettila di dire che sei un peccatore, smettila di dire che fai schifo, smettila di dire che sei un verme, smettila di dire che la tua fede è piccola, smettila di buttarti giù, smettila di dare poco credito a quello che Cristo ha fatto, perché continuando a fare in questa maniera continuerà ad insultare Dio e a denigrare il sacrificio di Cristo sulla croce per la tua vita attraverso Gesù e attraverso quello che Lui ha fatto sulla croce 2000 anni fa. Questo ha fatto di te una persona straordinaria. Tu sei diventato degno, tu sei diventato santo, tu sei una persona straordinaria. E non smetterò mai di forzare su questo, di spingere su questo argomento, perché è un argomento talmente importante per noi da farci comprendere quanto siamo importanti per Dio. Poiché Egli, dice qua al versetto 13, ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Siamo stati tirati fuori dalle tenebre e siamo stati trasportati nel regno. Non siamo più nelle tenebre, siamo trasportati nel regno. In questo regno Gesù dice, voi siete la luce del mondo e il sale della terra. Voi non dovete diventare la luce del mondo, voi siete, non diventare, voi siete. E voglio che tu ripeta insieme a me in questa sera, io sono la luce del mondo, io sono il sale della terra, perché questa è la verità, questo è ciò che sei, non devi diventarlo. Tu sei, tu lo sei diventato perché Cristo ha compiuto qualcosa per te. E questo è il principio fondamentale. Ciò che noi siamo oggi, noi siamo ciò che siamo per la grazia di Dio, noi siamo ciò che siamo non per quello che abbiamo fatto, per quello che possiamo fare o per quello che faremo. Noi siamo ciò che siamo per quello che Gesù ha fatto per noi una volta e per sempre. E questo non cambierà. Il valore di quell'atto compiuto per noi 2000 anni fa è eterno. Vale per il nostro passato, passato, per il presente e per il futuro. Ed è qualcosa del quale noi non potremo mai liberarci. Noi siamo quello che siamo per la grazia di Dio. Ok? Tutto quello che tu potrai fare non cambierà di una virgola ciò che tu sei. Afferra questo principio. Io mi ricordo che quando Dio mi parlò nel 2009 riguardante questo argomento, la mia vita cominciò ad essere sconvolta. Fu nel 2009 che Dio cominciò a parlarmi sulla sua grazia, sul suo amore, e senza leggere libri, senza vedere video, senza niente, lo Spirito Santo cominciò a parlarmi e a rivelarmi qualcosa riguardante la sua grazia. Ed è dal 2009, da 8 anni che continuo ad imparare su questo argomento. Vorrei rilasciare quello che il Signore mi ha dato e che mi sta dando nelle vostre vite. Chiaramente ognuno di voi deve esaminare ogni cosa, ritenere il bene naturalmente. Quindi nessuno pende dalle labbra di nessun altro, nessuno è maestro di qualcun altro. Stiamo semplicemente condividendo le nostre esperienze, condividendo quello che Dio ci ha dato, e ognuno è libero di ascoltare, di ritenere il bene, gettare via quello che non serve, quello che personalmente pensa che non serve, e ritenere il bene. Nel 2009 mi ricordo che Dio cominciò a parlarmi in questa maniera: niente di tutto quello che tu farai ti potrà fare amare di più da me. Niente di quello che tu farai ti potrà far amare di meno da me. Niente. Qualunque cosa tu farai, in bene o in male, non cambierà quello che io provo per te, non cambierà quello che tu sei per me. Niente di quello che tu possa fare potrà farti amare di più da Dio, e niente di quello che tu potrai fare potrà farti amare di meno da Dio. E mi ricordo che quando eravamo nel 2009 e stavo insegnando alla scuola, alla Fire Generation, mi ricordo che la presenza di Dio fu talmente forte che io vidi tutti i ragazzi piangere, tutti i ragazzi piangere. Perché? Perché in quel momento lo Spirito Santo stava parlando anche alla mia vita e stava ministrando al mio cuore. E in quel momento, letteralmente, parola di grazia usciva dalla mia bocca e entrava nel cuore dei ragazzi e piangevano. E in quel momento mi sono reso conto di quale profondità avevano quelle parole, che in quel momento erano qualcosa di nuovo per me. Ed è straordinario, questa è la grazia di Dio. Lui ha fatto di te ciò che tu sei, non le tue opere. E niente di quello che tu possa fare potrà cambiare mai di una virgola la tua identità, perché la tua identità non è il frutto e non è il prodotto delle tue opere, è il prodotto e il frutto della sua opera, dell'opera di Gesù. La legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. E noi abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia su grazia, grazia sopra grazia, ancora, costantemente, ancora oggi, 27 giugno del 2017, ancora oggi, dopo 2000 anni, riceviamo grazia sopra grazia. Ed è talmente importante per noi comprendere questo argomento. Chi siamo non è il prodotto delle nostre opere. Chi siamo è il prodotto della sua opera eterna, fatta una volta e per sempre. E vorrei approfittare proprio per parlare ancora di più di questo argomento, se mi volete seguire, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, dove Gesù introduce la persona meravigliosa dello Spirito Santo. E parlando dello Spirito Santo, Gesù dà delle rivelazioni meravigliose, delle rivelazioni straordinarie che riguardano proprio l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, dal versetto 7 in poi, ascoltate le parole di Gesù. Tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Ora, cercate di immaginare la scena. Sono passati 3 anni, Gesù stava dando uno degli ultimi sermoni e degli ultimi insegnamenti ai suoi discepoli. Li stava guardando faccia a faccia, perché dopo questo episodio Gesù venne arrestato. Quindi era l'ultimo momento di intimità tra Gesù e i suoi discepoli. Gesù dice che è necessario per lui andare via, perché Perché se lui non se ne va, non sarebbe arrivato il Consolatore. Ora, non stiamo parlando dello Spirito Santo, sarebbe bello da approfondire. Magari potete vedere alcune, sentire alcune lezioni sul mio sito sullo Spirito Santo dove parliamo di questo argomento. Ma Gesù in quel momento sta sconvolgendo i suoi discepoli. E se io fossi stato uno dei suoi, in quel momento avrei detto: Signore Gesù, a me non me ne frega niente del Consolatore, io voglio soltanto che tu rimanga con noi, quindi non pensare minimamente di andartene, non scherzare perché noi non ti lasceremo andare. E Gesù insiste su questo argomento, sulla persona dello Spirito Santo, e dice: Ma se me ne vado, io ve lo manderò. Se io me ne vado, io ve lo manderò. E guardate cosa dice Gesù riguardante la persona, non l'opera, la persona dello Spirito Santo, dice: E quando sarà venuto, egli, non esso, egli, la persona dello Spirito Santo, egli convincerà il mondo. Egli convincerà il mondo, non la Chiesa. Il mondo, non te e me. Il mondo, Dio ha tantamato il mondo, lo Spirito Santo convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché? Perché non credono in me. Di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata, ma quando verrà lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Ora, Gesù parla dello Spirito Santo e dice: quando verrà lui, egli convincerà. Egli convincerà. Una delle cose fondamentali che lo Spirito Santo fa nella nostra vita è quello di convincerci. Quello di convincerci. Lo Spirito Santo convince il mondo di peccato. Convince il mondo di peccato. Il peccato quale? Cos'è il peccato? Gesù definisce una volta e per sempre, in maniera definitiva, che cosa è il peccato. E vedete qual è la differenza tra noi e lo Spirito Santo? È che a volte noi, essendo un po' bigotti, un po' fanatici, un po' così, un po' su di giri, noi vogliamo convincere le persone dei loro peccati. E andiamo dalle persone e puntiamo il dito e diciamo: se fai questo è peccato, se fai questo è peccato, se fai questo è peccato, e se giochi a carte è peccato, se fumi è peccato, se fai il gratta e vinci è peccato, se fai adulterio è peccato, se fai fornicazione è peccato, se rubi è peccato, se guardi una donna è peccato, se guardi un uomo è peccato, se fai quest'altro, se fai quest'altro. E continuiamo a giudicare le persone, cercandole di convincere, cercando di convincere le persone dei loro peccati. Guardate Gesù invece cosa dice: quando verrà lo Spirito Santo, egli convincerà il mondo di peccato, non dei peccati delle persone. Egli convincerà il mondo di peccato, della radice di ogni cosa. Qual è il peccato? Cos'è il peccato? Gesù ne parla, lo dice, lo spiega, dà una definizione definitiva e ultima su quello che è il peccato. Lo Spirito Santo verrà e comincerà il mondo di peccato. Dice al versetto 9: di peccato perché? Di peccato perché? Perché non credono in me. La parola peccato significa, nel suo significato originale, mancare il bersaglio. Il peccato non fa male a Dio. Il peccato fa male a noi. Il peccato dà fastidio a Dio per il semplice fatto che fa male a noi, non fa male a Lui. Quando un padre vede i figli che si fanno male, il padre viene infastidito da questo fatto. Ma il peccato fa male al padre per il semplice fatto che fa male ai figli. Quindi se fa male a noi, fa male a lui. E Il peccato non disturba Dio perché è santo. Il peccato disturba Dio perché lui è padre e lui vede i suoi figli che si fanno del male. Qual è il peccato? La parola peccato significa letteralmente mancare il bersaglio. E qual è il bersaglio che stanno mancando le persone oggi nel mondo? Quello di non andare in chiesa? No. Quello di non farsi il segno della croce? No. Quello di non dare la decima, non essere sottomesso a un pastore? Per niente. Quello di non far parte di una comunità, di non far parte di non riempire una sedia la domenica? No. Qual è il peccato? Qual è l'obiettivo letteralmente che le persone stanno mancando oggi? Il vero obiettivo che stanno mancando oggi le persone è che non vivono il regno di Dio nella loro vita. Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Lo Spirito Santo continua a convincere ogni singola persona sulla faccia della terra, anche all'interno della Chiesa, anche all'interno della Chiesa, perché molte persone all'interno della Chiesa, tra virgolette, non credono. Il non credere non ha a che fare semplicemente con quello che riguarda la salvezza e quindi il non andare all'inferno. Questo è un argomento che tratteremo. Gesù non è venuto a salvarci dall'inferno. Gesù è venuto a salvarci da una vita senza un obiettivo. Gesù è venuto a salvarci da una vita senza proposito, da una vita vissuta senza mai raggiungere l'obiettivo e senza mai arrivare al centro. Mancare il bersaglio. Molte persone stanno vivendo mancando il bersaglio. E il problema loro non è il non essere cristiani, il problema loro è il non vivere il regno di Dio in questa vita, su questa terra. Gesù ha detto: lo Spirito Santo convincerà il mondo di peccato. Di peccato perché? Perché non credono in me. Ed è soltanto attraverso la fede in Gesù che noi entriamo nella rivelazione vera di che cosa significa vivere il regno di Dio. Non ha a che fare con la salvezza dell'anima, non ha a che fare con la vita dopo la morte semplicemente per scampare l'inferno. Non è questo l'obiettivo di Gesù. Ora voglio farvi vedere qualche cosa, voglio farvi leggere qualcosa di molto interessante in Genesi, al capitolo 1, 2 e 3. Qualcosa che sono convinto che toccherà i vostri cuori e le vostre vite. Lo Spirito Santo viene per convincere di peccato e quindi ti dice: tu stai mancando l'obiettivo, tu non stai colpendo realmente, tu stai mancando il centro, il bersaglio. E quindi l'unico modo è credere in Gesù per vivere una vita di giustizia, che è la seconda cosa che lo Spirito Santo fa nella nostra vita, che è quello di convincerci di giustizia. Una volta che ci ha convinti di peccato, ci convince di giustizia. Ci convince di peccato, ci fa comprendere che la nostra vita senza Gesù non è una vita destinata all'inferno, è una vita destinata al fallimento, è una vita destinata a non avere un senso reale. E quindi una volta che la nostra vita si allinea su quello che è la verità del regno di Dio, il vivere il regno di Dio ora e qui, in questo momento, quindi centrando l'obiettivo, vivendo con uno scopo e con un proposito, che non è andare in comunità, che non è far parte di qualche cosa, che non è avere un'autorità, non è questo, non è religione, è il regno di Dio. Una volta che lui ti ha convinto di peccato e quindi ti fa comprendere che credendo in Gesù tu puoi veramente vivere la vita per la quale sei stato creato qui ed ora, non quella futura, lui ti convince di giustizia cioè lui ti convince di chi sei. Una volta che hai compreso in chi mettere la tua fede, avendo creduto in Gesù, tu scopri realmente chi sei, qual è la tua identità, qual Qual è il tuo posto in questo mondo? Comprendi qual è la posizione nella quale lui ti ha messo e come tu puoi veramente vivere questa vita. E la terza cosa di cui lui ti convince è di giudizio. Quindi il giudizio è stato compiuto una volta e per sempre sul nemico e tu hai autorità su di lui e autorità per vivere una vita degna di essere vissuta. Quindi non devi aspettare letteralmente il dopo la morte. Non devi aspettare di vivere una vita nel regno di Dio dopo la morte. Gesù è venuto per farti vivere ora, qui, su questa terra, redento e perdonato. Colossesi capitolo 1, versetto 13 e 14. Egli ci ha riscossi dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, nel quale in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Cioè Gesù è venuto a riportarci a casa. La parola redenzione significa siamo stati presi in una situazione di tenebre, siamo stati letteralmente riscossi dalla potestà delle tenebre e siamo ritornati a casa, siamo ritornati nel regno. La parola redimere significa ritornare in possesso, non avere possesso, ritornare in possesso di qualcosa che era tuo e che è stato perso per un tempo. Quindi Dio ci ha redenti, Dio è ritornato in possesso dell'essere umano, del genere umano, perché l'aveva perduto per un certo tempo dopo il peccato, dopo la disubbidienza di Adamo, attraverso l'ubbidienza di Gesù, l'ultimo Adamo. Dio ha ripreso l'uomo nella sua presenza per farlo vivere in maniera dignitosa, cioè la vita che Gesù ha vissuto qui su questa terra è la vita che Dio vuole che ogni essere umano possa vivere, con la stessa identica potenza, qualità, unzione, forza, gioia, pace, senso di giustizia e di appartenenza, in cui abbiamo la redenzione, nel Figlio abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, quindi siamo stati liberati mediante il pagamento di una somma, il sangue che Gesù ha versato, il pagamento che è stato utilizzato per poterci riscattare, redimere, e essendo trasportati nel regno, siamo stati perdonati dai nostri peccati una volta e per sempre. E questa giustizia che non solo abbiamo ricevuto, ma che siamo diventati, come abbiamo studiato in 2 Corinzi 5:21, è una giustizia che nessuno mai potrà toglierci. E nessun errore, nessuno sbaglio, nessun peccato, nessun fallo potrà mai sporcare quella veste di giustizia che ti è stata data non per i tuoi meriti, ma per i suoi meriti. Ora, voglio farvi riflettere su una cosa, voglio riflettere in realtà, voglio riflettere insieme a voi. Dio crea l'uomo e lo crea secondo la sua specie, cioè a propria immagine e a propria somiglianza. E in Genesi 1:26 è scritto: Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Dio, dopo aver creato le bestie dei campi, gli uccelli del cielo e della terra, gli uccelli del cielo e le bestie, le fiere della terra, dopo aver creato tutto il regno vegetale, quindi alberi, erbe, tutte le piante, dopo aver creato ogni cosa, arriva alla fine e mette la ciliegina sulla torta. Lui crea l'uomo, lo crea a sua immagine, a sua somiglianza, mentre il regno vegetale e tutto il regno animale è stato creato ognuno secondo la propria specie. Quando arriva l'uomo, Dio dice, lo facciamo secondo la mia specie. Ok? L'uomo deve essere semplicemente un prolungamento di me stesso sulla terra. Quindi Dio crea qualcosa che lo possa rappresentare, questo significa immagine e somiglianza, qualcosa che lo possa rappresentare al 100%, lo mette sulla terra perché la terra è un'estensione del regno di Dio, del regno dei cieli, lo porta nel regno della terra, è un'estensione di tutto. La terra è un'estensione del regno dei cieli e l'uomo è un'estensione di Dio stesso. Dio estende se stesso attraverso la creazione dell'uomo e dice così: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò immagine di Dio, lo creò maschio e femmina, le creò maschio e femmina, le creò maschio e femmina, niente in mezzo, niente a parte, maschio e femmina, e Dio li benedisse. E Dio disse loro: siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Vi immaginate se Dio crea l'uomo e gli dice: e Dio li benedisse e disse loro: andate in comunità ogni domenica, fate le vostre offerte e date le vostre decime, mi raccomando, siate sottomessi ai vostri conduttori, mi raccomando, cercate di non mancare mai dagli appuntamenti, siate fedeli ad ogni cosa. Dio crea l'uomo, lo benedice e dice così: siate fruttiferi e moltiplicatevi e riempite la terra e divertitevi e vivete in pace e godetevi il motivo per il quale siete stati creati. Sappiamo la storia: Dio mette l'uomo sulla terra, nel giardino per lavorarlo e custodirlo. Abbiamo parlato di questo argomento nella scorsa lezione. Arriva il momento in cui il serpente che rompe un pochettino e arriva. E sappiamo la storia del serpente che tenta Eva. Eva dà questo frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Non voglio soffermarmi molto su questo, ci entreremo nelle prossime lezioni. Vorrei un attimo per andare, avviarmi verso la conclusione di questa lezione, su qualcosa che mi ha toccato in maniera particolare. Noi non stiamo parlando di religione qui, non stiamo parlando di religione. Gesù non è venuto per creare il cristianesimo. Il cristianesimo è una religione creata dagli uomini, non da Gesù, ed è uguale a qualunque altra religione. In nome di questo Dio del cristianesimo si sono uccise milioni e milioni di persone. Il cristianesimo non è migliore di tante altre religioni che ci sono oggi al mondo. Sicuramente ha dei connotati particolari, ma il cristianesimo in quanto religione è uguale a qualunque altra religione. Gesù non è venuto a creare il cristianesimo, Gesù è venuto a parlare e a instaurare di nuovo, a portare sulla terra il regno di Dio, non una religione che riguarda non le comunità che frequentiamo, ma che riguarda la nostra vita, la nostra vita. Nessuno ti dice di andare in comunità la domenica. Se dopo una settimana di lavoro vuoi uscire, andare con i tuoi figli e tua moglie a goderti la creazione, le cascate, i fiumi, il mare, eccetera, eccetera. Io conosco famiglie che sono terrorizzate quando arriva l'estate perché non sanno quello che devono fare, se devono necessariamente andare ad un campeggio, se devono necessariamente andare in una comunità dove non c'è aria condizionata, dove ci sono 45 gradi, stanno lì 3 ore ad assupparsi in una riunione, a sudare come dei forsennati. Sto dicendo che è sbagliato? No, non sto dicendo che è sbagliato, sto dicendo che non è questo il motivo per il quale Gesù è venuto. Sto dicendo che è giusto, dopo che uno lavora, andarsi a godere, a farsi le ferie, andarsi a riposare, a godersi la famiglia, a godersi il creato, a godersi la creazione, a godersi il mare, la montagna, la collina, a godersi il dovuto e meritato riposo. Ci sono persone che vanno in crisi, vanno in ansia, perché non sanno se devono andare prima in comunità o andarsi a fare una bella scampagnata, andare a mangiare un gelato di domenica sera. E si sentono in colpa perché magari non vogliono vedersi vogliono vedersi la partita o devono andare in comunità. Ed è assurdo che la religione abbia creato queste paure, queste forzature nella vita delle persone, che non le fa sentire libere. Tante altre cose, non stiamo qui a parlare, ma qual è il motivo per il quale siamo stati creati? Non è quello di diventare cristiani. Noi siamo stati creati per vivere la vita nel regno di Dio, comprendere questo principio una volta e per sempre. Siamo stati creati per vivere il regno di Dio perché siamo stati creati re. Nel principio era così. Siamo stati creati figli e non abbiamo mai smesso di essere figli. Guardate. Genesi 3, il versetto 7. Voglio leggervi un po' di versetti perché per far comprendere determinati concetti, non i versetti, noi non siamo qui per spiegare i versetti, noi siamo qui per comprendere i principi. Ed è molto diverso, non per capire i versetti, ma per capire i principi biblici, i principi di un Padre meraviglioso che ci ha creato e desidera la libertà per ognuno di noi. Si apersero gli occhi, sto leggendo Genesi 3, versetto 7, si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi, così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: "Dove sei?" E mentre stavo leggendo mi sono commosso a questa domanda. Ancora oggi Dio, il Padre, chiede agli uomini, i suoi figli: "Dove sei? Dove sei? Dove siete, figli miei? Dove siete andati a finire? Vi sto cercando, siete stati creati in maniera stupenda, con dei principi e con degli scopi straordinari. Dove siete? Dove siete andati a finire? Dove state vivendo? Dove state vivendo la vostra vita? Dove sei, Adamo? Dove sei, uomo? Dove sei, donna? Come stai vivendo? Quali sono i principi che stanno guidando la tua vita? Dove sei finito?" Ed egli rispose: "Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto." La paura è il primo sentimento di una vita senza Dio, di una vita senza fede, di una vita senza comprendere il vero motivo per il quale viviamo, la paura di Dio. E voglio chiedervi di leggere o di ascoltare queste parole non nel solito e classico modo col quale avete letto o udito, ma cercate di vedere Dio come Padre per quello che è realmente, non il Creatore, non Dio il Sovrano, l'Eccelso, il Maestro, l'Eterno, eccetera, eccetera. No, un Padre che cerca i suoi figli. E disse: "Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare?" E l'uomo rispose: "La donna che tu hai messo accanto a me mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato." Quindi comincia da qua lo scaricabarile. Non è colpa mia, è colpa tua perché tu hai creato. E l'Eterno Dio disse alla donna: "Perché hai fatto questo?" La donna rispose: "Il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato." Non è colpa mia, è colpa del serpente. Allora l'Eterno Dio disse al serpente: "Poiché hai fatto questo, sii maledetto." Attenzione a questa parola, questa espressione: "Sii maledetto." Dio maledice il serpente, ma non maledice mai l'uomo. Sii maledetto. "Fra tutto il bestiame e fra tutte le fiere dei campi, tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia fra te e la donna, fra il tuo seme e il seme di lei." Il seme della donna non è chiaramente Maria, come la Chiesa Cattolica ha insegnato per tanti anni. Ma grazie a Dio si è fatto luce su questo argomento, anche la Chiesa Cattolica ha fatto luce su questo argomento. Il seme della donna, si parla di Gesù, il seme maschile, Gesù. Esso ti schiaccerà il capo per come è successo alla croce e tu ferirai il suo calcagno per come è successo alla croce. Alla donna disse, non disse alla donna: "Io ti maledico. Oh, sii maledetta." No, alla donna disse: "Io moltiplicherò grandemente, io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze, oh, le tue sofferenze saranno grandemente moltiplicate. Con doglia partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te." E poi disse ad Adamo: "Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, tu andrai all'inferno." Disse questo Dio ad Adamo? No. Dio disse ad Adamo: "Poiché hai fatto questo, se tu non ti ravvedi, tu andrai all'inferno." Disse questo ad Adamo? No. Disse: "Il suolo sarà maledetto per causa tua. A causa della tua disubbidienza, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli. E tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai. Versetto 21. L'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Guardate questo primo atto di grazia bellissimo che Dio compie, che un padre compie verso i suoi figli. Non c'è la minaccia di una maledizione eterna, non c'è una minaccia di una punizione eterna, non c'è la minaccia dell'inferno. Perché? Perché non è questo il motivo per il quale l'uomo è stato creato. Andremo a studiare poi nelle lezioni precedenti da dove è uscita questa concezione delle pene eterne, della condanna eterna dell'inferno. Una cosa molto importante, la parola inferno nella Bibbia non esiste, anche se voi la trovate nelle vostre Bibbie, purtroppo quella è una forzatura dei nostri traduttori, che grazie a Dio per loro fanno un lavoro ed è un lavoro veramente molto difficile, ma purtroppo fanno degli errori, degli sbagli anche in questo di aggiunta di parole, che nel testo non esistono. La parola inferno è una parola che deriva dal latino, non esiste nel testo ebraico e non esiste nel testo greco, le lingue con le quali sono state scritte l'Antico Patto e il Nuovo Patto. La parola inferno non esiste, basta che noi togliamo questa parola, e la parola inferno è stata tradotta, è stata messa per tradurre parole come Hades oppure Geenna o soggiorno dei morti. La parola inferno non esiste, non è mai stata pronunciata da Gesù, non è mai stata pronunciata nelle scritture. Ed è un'aggiunta, ed è qualcosa cui studieremo su questo argomento. Qual è stata la conseguenza del peccato di Adamo? Dio disse alla serpente: sii maledetto. Ma non può dire a qualcuno che è stato creato a sua immagine, a sua somiglianza, sii maledetto. Dio dice, a causa del tuo errore, il suolo viene maledetto. A causa del tuo errore, disse Dio alla donna, a causa del tuo errore, a causa della tua disobbedienza, le tue sofferenze saranno grandemente moltiplicate. Ok? Anche qui le traduzioni sono un po' dubbie su questo argomento, ma si vede molto chiaramente che Dio non manda una maledizione sull'uomo. Il suolo sarà maledetto per causa tua. Domanda, il suolo può essere benedetto per causa nostra? Gesù ha detto a noi, voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Paolo dice in Efesini 1:3, benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Quindi attraverso la disubbidienza di Adamo c'è stata una conseguenza nell'uomo, ma non come maledizione sull'uomo, ma l'uomo ha cominciato a camminare lontano da Dio e quindi in maniera disubbidiente da quello che erano delle linee guida che Dio aveva dato all'uomo, ma Dio non ha maledetto l'uomo, non poteva farlo, perché l'uomo è stato creato a sua immagine e a sua somiglianza. L'uomo non è stato creato per vivere in cielo. L'uomo è stato creato per vivere sulla terra. L'uomo è stato creato per dominare sulla terra. Quando Adamo ha peccato, non ha perso la salvezza, perché non esiste il concetto di salvezza nella Genesi. L'uomo non è stato creato per essere salvato. L'uomo è stato creato per regnare, per dominare. Quando Adamo ha peccato, non ha perso la salvezza. Non ha perso la sua identità di figlio, infatti, se noi andiamo a leggere nei Vangeli di Matteo e di Luca, scusate se prendo un po' di tempo, si legge nel Vangelo di Luca, vi dico quella che è il riferimento più veloce, ok? Nel Vangelo di Luca, al capitolo al capitolo. Dove lo trovo? Scusate, è al capitolo 3 del Vangelo di Luca. Se voi andate a vedere, a leggere la genealogia di Gesù, a Luca 3 dal versetto 23 al versetto 38, si parte da Gesù che aveva circa 30 anni, lo si credeva figlio di Giuseppe, c'è qua la genealogia che parte da Giuseppe, figlio di Eli, figlio di Matta, figlio di Levi, figlio di Melchi, figlio di Ianna. Fino al versetto 37 dove dice figlio di Matusalemme, figlio di Enoch, figlio di Yared, figlio di Mahalalel, figlio di Canaan, figlio di Enosh, figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio. Adamo viene menzionato nei Vangeli come figlio di Dio. Adamo non ha mai smesso di essere figlio. Da nessuna parte nella scrittura è scritto che Adamo andrà all'inferno. Da nessuna parte nella scrittura è scritto che Adamo è diventato creatura. Da nessuna parte. Da nessuna parte. Adamo non ha mai smesso di essere figlio. La sua disubbidienza non ha cambiato la sua identità, ma ha cambiato il suo destino eterno. Il suo destino, scusate, il suo destino terreno. Non eterno, il suo destino terreno. Dalla sua disubbidienza ci sono state delle conseguenze spirituali, sicuramente, emotive, sicuramente, fisiche, ma che non riguardano il dopo la morte. Adamo rimane figlio di Dio, nonostante il suo errore, nonostante la sua disubbidienza. Ci sarebbe tanto da parlare su questo argomento. Gesù non è venuto per far diventare le creature figli. Ogni volta che si parla di Giovanni capitolo 1 al versetto 12, lo ripeto per l'ennesima volta, Giovanni 1:12 è stato tradotto in maniera sbagliata e non può mai essere un versetto da utilizzare per giustificare una dottrina così importante, perché una dottrina così importante non può essere avallata o avvalorata da un solo versetto, ok? Dove dice: ma a coloro che lo hanno ricevuto egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. Quel versetto può essere tradotto in tanti modi e in ogni caso non ha niente a che fare con il concetto della salvezza, perché Gesù non è venuto per salvare l'uomo dall'inferno. Gesù è venuto per salvare l'uomo da una condizione sua terrena, perché l'uomo nel peccato mancava il bersaglio di vivere una vita in accordo al regno di Dio, in accordo a quelli che sono i principi del regno di Dio. E Gesù è venuto a ripristinare l'uomo nel regno di Dio, ripristinando il regno di Dio nell'uomo. Gesù non è venuto per portare l'uomo in cielo, Gesù è venuto per portare il regno di Dio a ogni essere umano. E lo vediamo nella sua predicazione, costantemente. Nel Vangelo di Matteo, quando noi leggiamo il Vangelo di Matteo, leggiamo il Vangelo di Marco, il Vangelo di Luca, il Vangelo di Giovanni, noi vediamo che il Vangelo di Matteo tratta degli argomenti che riguardano la condanna eterna come non vengono mai trattati né nel Vangelo di Marco, né nel Vangelo di Luca, né nel Vangelo di Giovanni. Perché? Perché c'è un motivo molto particolare, lo spiegheremo nelle prossime lezioni. Il Vangelo di Matteo è un Vangelo scritto esclusivamente per gli ebrei e non per altri. Il Vangelo di Matteo è stato scritto per gli ebrei, per una cultura ebraica, per un modo di pensare ebraico. Quindi quello che voi trovate scritto nel Vangelo di Matteo, lì dove si avvalora la tesi della condanna eterna, delle anime nel fuoco eterno, eccetera, eccetera, non lo troverete in nessun altro Vangelo, per il semplice fatto che il Vangelo di Matteo è stato scritto con delle specifiche particolari per parlare ad un popolo. Infatti, le stesse specifiche voi le troverete nella lettera agli ebrei e nella lettera di Giacomo. Perché? Perché sono tre documenti scritti allo stesso popolo, che hanno un linguaggio, un modo di esprimersi totalmente differente da tutti gli altri documenti che noi troviamo nella scrittura o fuori dalla Bibbia. Dovremmo andare a parlare della canonizzazione, dei vari canoni che ci sono della Bibbia, eccetera, eccetera, ma chiaramente diventa un argomento veramente lungo, delle manipolazioni che ci sono state, dei modi in cui sono state create e messe insieme alcune parti di alcuni Vangeli che dovevano essere messi in un altro posto invece di altri. Non entriamo in questi argomenti perché veramente sarebbe, ci perderemmo, ma il concetto fondamentale che stiamo cercando di esprimere è che lo Spirito Santo ci convince di peccato, ci convince di giustizia e ci convince di giudizio. Quindi la prima cosa che lo Spirito Santo ci convince è come stai vivendo la tua vita. Non è il vivere una vita lontana da Dio, quindi nella lussuria, quindi nel peccato e quindi nelle cose brutte, è qualcosa di molto più profondo. Vivere una vita senza credere in Gesù è vivere una vita senza comprendere realmente il motivo per il quale stai vivendo, per il quale sei stato creato. Noi siamo stati creati per vivere il regno di Dio con tutta la sua potenza, con tutta la sua gloria. Noi non siamo qui semplicemente per passare in questo mondo, semplicemente per nascere, crescere e morire. Gesù ci ha mostrato qual è il vero modo di vivere e come si può vivere in questa vita in maniera veramente soprannaturale. Quindi quando tu comprendi chi sei, comprendi anche quello che ti è stato dato, quindi tutte le varie battaglie, le varie montagne, le varie prove, le varie situazioni che capitano in questa vita, non dovrai più subirle come qualcosa che ti è stato semplicemente mandato addosso, ma tu puoi affrontare la malattia, tu puoi affrontare la povertà, tu puoi affrontare ogni prova nella potenza del nome di Gesù e vedere dei miracoli straordinari accadere. Perché? Perché sei stato creato per dominare. Molte persone oggi vivono la loro fede con la paura di andare all'inferno, con la paura di non farcela mai, con la paura di deludere Dio, con la paura di non vivere una vita abbastanza santa. E io ho visto, non centinaia, migliaia di persone che sono state liberate dalla depressione, da un vano modo di vivere tramandatogli dai loro padri, che danno la loro vita a Gesù, si inseriscono dentro un qualche comunità e dopo qualche mese ritornano di nuovo ad avere paura, essere stressati, a non vivere più con gioia, a vivere giudicando gli altri, a vivere semplicemente stando attento al modo di vivere degli altri, eccetera, eccetera. E non ha senso questo modo di vivere. Non ha senso. E a volte mi sono reso conto che in alcuni ambienti religiosi, sia cattolici che evangelici, si creano dei mostri a due teste, a tre teste, e persone che non vivono più godendosi la vita per come, per il motivo, il vero motivo per il quale sono stati creati, ma vivono la loro vita in maniera religiosa, semplicemente giudicando gli altri, puntando il dito sugli altri, avendo la paura di non riuscire loro, e quindi hanno la paura che neanche gli altri ci riescono, e si innescono dei modi di pensare, dei modi di vivere che non fanno più avere pace, gioia, serenità e godersi la vita per quello che realmente è il motivo per il quale siamo stati creati. Siamo stati creati per un motivo. Andiamoci a leggere il libro di istruzioni, il vero motivo, il principio. Nel principio era così. E Dio li benedisse e disse loro: siate fruttiferi, non siate evangelici, non siate cattolici, non siate religiosi, siate fruttiferi. In alcuni posti addirittura si prendono questi punti e si dice che lì voleva dire essere fruttiferi, di portare le persone in chiesa, di portare più persone in chiesa. Questa è un'abominazione del messaggio biblico, un'abominazione del messaggio di Gesù. Siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra, facete figli e rilassatevi, godetevi la vita. Godete, siete stati creati per regnare, non per andare in chiesa. Siete stati creati per regnare, non per farvi i fatti degli altri. Siete stati creati per regnare e per avere il controllo di tutto quello che capita attorno a voi. Perché siete figli, avete ricevuto tutto ciò che è possibile per poter far funzionare la vita, quindi fatela funzionare. Siete figli, avete ricevuto tutto quello che vi serve per far funzionare la vita. Godetevi Iniziate, iniziate, iniziate. Smettila di vivere la vita in maniera religiosa. Smettila di andare in giro a dire pace dal Signore, pace di Dio nel vostro cuore. Smettiamo di fare gli ipocriti e gli stupidi con certe cose che non stanno né in cielo né in terra. Andiamo in chiesa alle 4 con 40 gradi con giacca e cravatta perché Dio vuole che noi siamo vestiti in maniera esemplare nella sua presenza. Ma quale presenza? Dio è presente in ogni luogo. E Dio ha creato l'uomo nudo. Significa che dobbiamo camminare nudi per strada? No, non sto dicendo questo. Ma non possiamo neanche dire che Dio accetta noi nella sua presenza soltanto se siamo vestiti bene. A Dio non gliene frega niente dei nostri vestiti. I gigli dei campi vengono rivestiti meglio della gloria di Salomone, ha detto Gesù. Dobbiamo vivere la vita con una piena convinzione. Oh, ho sforato. Lo Spirito Santo, ascoltate, lo Spirito Santo vuole convincerti di giustizia. Lo Spirito Santo vuole, guardami negli occhi, lo Spirito Santo vuole convincerti di giustizia, vuole convincerti di chi tu sei realmente. Lui è tuo padre. Non è il tuo giudice, lui è tuo padre. Non dimenticarlo mai, lui è tuo padre e tu sei suo figlio, tu sei sua figlia. Non ha importanza in chi credi o in cosa credi. L'unica cosa che fa la differenza è se siamo in casa o se siamo lontano da casa. E noi dobbiamo portare le persone non al cristianesimo, ma portarle di nuovo al regno di Dio e portare il regno di Dio alle persone. Non portare le persone a Cristo. Porta Cristo alle persone. Non portare le persone in chiesa, porta la chiesa alle persone, porta Cristo, porta il corpo di Cristo, cioè porta il suo amore, porta la sua grazia, porta la sua misericordia, porta il vero motivo per il quale Cristo è venuto sulla terra, è quello di amare, perdonare, giustificare e far sentire le persone amate, giustificate, accolte. Perdonate per sempre, farle sentire amate, dai loro un abbraccio. A volte non abbiamo bisogno di fare grandi predicazioni, a volte abbiamo bisogno semplicemente di abbracciare qualcuno e fargli sentire tutto l'amore del Padre. Padre, grazie per questo tempo, grazie per questo momento insieme, grazie con tutto il cuore perché continui ad aprire i nostri occhi, dacci saggezza, dacci luce lì su quelle cose che ancora non comprendiamo e per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore, Padre. E voglio pregare che queste parole possano raggiungere i cuori di quanti sono scoraggiati ancora di più e finché possano diventare realmente dei leoni straordinari che ruggiscono di fronte alle circostanze, di fronte alla malattia, di fronte a ogni situazione che sta cercando di distruggerli. Grazie con tutto il cuore per come risvegli le persone nella loro identità. Grazie con tutto il cuore nel nome di Gesù. Grazie anche a voi per essere stati presenti in questa 8ª lezione di iChurch. Voglio benedirvi con tutto il cuore e stiamo lavorando per questo, stiamo lavorando per rendere questa canale attivo 24 ore su 24, come voi sapete. Se credete in questo, vi chiedo di supportarci, non solo di sopportarci, ma di supportarci con le vostre preghiere e anche con le vostre offerte. Abbiamo bisogno di voi, non possiamo farlo da soli, siamo insieme, insieme possiamo farcela. Quindi voglio incoraggiarvi e voglio ringraziarti. Alla prossima lezione, Dio vi strabenedica abbondantemente. E vedrete, il video già sarà disponibile questa sera stessa o questa notte, il video e l'audio. Una buona notte, una buona serata a tutti quanti.